Al cinema con Francesco.
Rivediamo insieme al Santo Padre alcuni grandi classici della cinematografia di ogni tempo e di ogni paese.
A cura di Angela Di Giacomo Antonio.
Cari amici, buonasera, bentornati all'appuntamento con Al cinema con Francesco. Il film che riascoltiamo questa sera nel nostro viaggio radiocinematografico è il preferito di Sua Santità Francesco e si intitola Il pranzo di Babette. È un film del 1987 del regista danese Gabriel Axel. Il Papa, in un'intervista quando ancora era arcivescovo di Buenos Aires, ha motivato così la sua preferenza. Vi si vede un caso tipico di esagerazioni di limiti e proibizioni. I protagonisti sono persone che vivono in un calvinismo puritano esagerato, a tal punto che la redenzione di Cristo si vive come una negazione delle cose di questo mondo. Quando arriva la freschezza della libertà, lo spreco per una cena, tutti finiscono trasformati. In verità questa comunità non sapeva cosa fosse la felicità. Viveva schiacciata dal dolore. Aveva paura dell'amore. Al cinema con Francesco stasera presenta Il pranzo di Babette. La storia parte con un lungo flashback. Siamo in Danimarca alla fine dell'Ottocento e vediamo subito Babette insieme a due anziane signore, Filippa e Martina. La voce narrante ci introduce ai personaggi e alle loro vite.
In quest'angolo remoto vivevano un tempo due sorelle che avevano entrambe superato il primo rigoglio della giovinezza. Erano state battezzate col nome di Martina e di Filippa in onore di Martin Lutero e del suo amico Filippo Melantone. Esse spesero tutta la loro vita e quasi tutta la loro modesta rendita in opere di bene. Il loro padre era stato decano e profeta, fondatore di una setta religiosa. Era rispettato ed anche leggermente temuto. Il decano si era sposato in tarda età ed era ormai morto da tempo.
Buonasera.
Buonasera.
I suoi discepoli diventavano ogni anno meno numerosi, ma si riunivano ancora per leggere e interpretare il verbo e per onorare lo spirito del maestro che essi sentivano sempre presente. Le due sorelle avevano una domestica francese, Babette. La ragione della presenza di Babette nella casa delle due sorelle doveva essere ricercata nel profondo segreto del cuore.
Con una dissolvenza incrociata, un escamotage cinematografico per eccellenza nello scandire il cambiamento di argomenti, luoghi, atmosfera e tempo, chiaramente, vediamo le due sorelle passare dall'età adulta alla giovinezza, perdendoci con loro nel viale dei ricordi.
Da ragazze, la bellezza di Martina e Filippa era stata simile a quella degli alberi da frutto in fiore. Non erano mai state viste a balli o ricevimenti, e i giovanotti andavano in chiesa per vederle risalire la navata. Nel gregge dei fedeli del decano, l'amore terreno e il matrimonio erano considerati argomenti futili in se stessi, mere illusioni.
Alle orecchie degli ascoltatori più giovani questa frase strapperà sicuramente un sorriso. I giovanotti, ci dice la voce narrante, andavano in chiesa per vedere Filippa e Martina. Le ragazze non erano libere di frequentare, conoscere e innamorarsi di chi volevano, perché per il gregge del decano l'amore terreno e il matrimonio, come abbiamo appunto sentito, erano considerati argomenti futili. Ma noi sappiamo che l'amore...
L'amore è sempre concreto, Quello che non è concreto e parla dell'amore è una telenovela, un teleromanzo.
E questo, ahimè, è proprio il caso del nostro decano che predica l'amore, l'amore di Dio, ma poi non riesce a mettere in pratica il suo stesso insegnamento. Tornando al film, nonostante l'egoismo del decano di voler tenere con sé le due figlie, le due giovani riescono a sconvolgere le vite di altrettanti due gentiluomini. Facciamo così la conoscenza di Lawrence. Lawrence è un giovane ufficiale che nella città della sua guarnigione conduceva una vita, diciamo così, allegra.
Andrai in casa di tua zia per 3 mesi.
La vecchia zia?
Sì.
A Norre Vosborg?
Sì.
Nello Jutland?
Sì. Nella tenuta di Norre Vosborg avrai il tempo di meditare sulla tua condotta.
Grazie alla sua devota zia, ottenne di essere ammesso in casa del decano. Egli ripeteva le sue visite, ma aveva l'impressione di essere ogni volta più misero e insignificante.
Me ne vado per sempre e non vi rivedrò mai più. Qui ho imparato che il destino è duro e crudele e che in questo mondo ci sono cose impossibili.
Nonostante il sentimento sincero che nutre per Martina, Lawrence decide di lasciare il piccolo villaggio in Danimarca e tornare alla comoda vita che conduceva prima dell'incontro con la ragazza.
Amici, Gesù è il Signore del rischio, è il Signore del sempre oltre. Gesù non è il Signore del comfort, della sicurezza e della comodità. Per seguire Gesù bisogna avere una dose di coraggio, bisogna decidersi a cambiare il divano con un paio di scarpe che ti aiutino a camminare su strade mai sognate e nemmeno pensate, su strade che possano aprire nuovi orizzonti, capaci di contagiare gioia, quella gioia che nasce dall'amore di Dio, la gioia che lascia nel tuo cuore ogni gesto, ogni atteggiamento di misericordia.
Nel film, la gioia di cui parla spesso Francesco e soprattutto i gesti di misericordia arriveranno come un'esplosione e lo vedremo fra poco. Prima però dobbiamo conoscere il pretendente di Filippa perché sarà fondamentale proprio al fine di questa gioia tanto attesa. È un cantante dell'Opera di Parigi che, solleticato da una collega cantante, si reca in Danimarca dove, sentita la voce di Filippa durante un canto, ha una sorta di visione.
La voce di Filippa in un attimo gli rivelò tutto ciò che non aveva veduto e capito. Ecco una prima donna dell'Opera che stenderebbe Parigi ai suoi piedi.
Bonjour, monsieur le pasteur.
L'artista non parlò dell'opera, ma semplicemente che sarebbe stato felice di dare lezioni di canto alla signorina, cosicché avrebbe cantato meravigliosamente in chiesa per la gloria del Signore. E siccome nessuno aveva saputo opporsi a lungo ad Achille Papin quando voleva ottenere una cosa, il decano finì per acconsentire.
J'en suis ravi et vous remercie. Au revoir, monsieur le pasteur.
Au revoir, monsieur Papin.
Tra una prova e l'altra, tra Filippa e Monsieur Papin, succede qualcosa. Qualcosa di così sconvolgente, così scabroso, un casto bacio sulla mano, da indurre la ragazza a una decisione irrevocabile.
Desidero interrompere le mie lezioni di canto. Per favore, padre, volete informare Monsieur Papin della mia decisione?
E le vie del Signore attraversano i fiumi, figlia mia.
Stiamo guardando in compagnia del Santo Padre il film Il pranzo di Babette del regista Gabriel Axel. Vi racconto allora qualche curiosità sul film. Questo è probabilmente il film della maturità di Axel. Il film è ispirato al racconto di Karen Brixel, Il pranzo di Babette, e può essere considerato uno dei migliori adattamenti della storia del cinema, probabilmente favorito anche dalla brevità dell'opera letteraria. Poche volte infatti c'è stato un così grande e importante connubio tra il testo e il racconto filmico. Notate infatti che la maggior parte delle scene viene raccontata da una voce narrante, un po' come se si stesse leggendo un libro. Ecco, non vi ho ancora detto che la voce narrante che ci sta accompagnando questa sera insieme alla colonna sonora è quella di Virna Lisi. Scomparsa da poco, Virna Lisi è stata un'attrice, una doppiatrice italiana di fiction e televisione. La ricorderete sicuramente in Sapore di mare, Va dove ti porta il cuore e nella fortunata serie TV Caterina e le sue figlie. In occasione della Via Crucis al Colosseo nel 2014, poco prima della sua scomparsa avvenuta lo stesso anno, Virna Lisi lesse le meditazioni scritte dall'arcivescovo della diocesi di Campobasso, Giancarlo Maria Brigantini.
Quella è la casa.
Tornando al film, sentite di sottofondo una pioggia battente, un uomo ha appena indicato la casa di Martina e di Filippa. Finalmente nel nostro flashback conosciamo e vediamo Babette. La voce narrante ci dice che sono passati diversi anni. Una donna, durante una notte di pioggia, bussa alla porta di Filippa e Martina, chiedendo ospitalità, con in mano una lettera.
Madame. Vous souvenir vous de moi?
Mi ricordate?
Ah, quand je pense vous, il me vient le parfum de...
Quando penso a voi sento il cuore colmo di mughetti selvatici. Il ricordo della devozione di un francese indurrà il vostro cuore a salvare la vita di una francese?
Di un fan francese. L'infortunée portesse de cette lettre...
La sventurata latrice di questa lettera, Madame Babette Hersant, come la mia divina imperatrice, è dovuta fuggire da Parigi.
La guerra civile ha ferrage d'honneur.
La guerra civile ha infuriato nelle nostre strade. Il marito e il figlio di Madame Hersant sono stati fucilati. Ha perduto tutto quanto possedeva e non osa rimanere in Francia. Un suo nipote è cuoco a bordo della Anna Kolbjörnsen in rotta per Frederikshavn ed ha procurato un passaggio a sua zia. Ella venne a chiedermi se conoscevo delle persone buone in Danimarca. Questo ha immediatamente evocato ai miei occhi la vostra immagine, che è rimasta sacra nel mio cuore.
Pendant 35 ans, Mademoiselle Philippe.
Da 35 anni, signorina Philippe.
J'ai déploré les durs destins.
Mi addoloro perché la vostra voce non colmerà mai la grande opera di Parigi. Sento che voi avete scelto la parte migliore della vita. Cos'è la fama? Cos'è la gloria? La tomba ci aspetta tutti quanti. Eppure, mia perduta Zerlina, mentre vi scrivo queste parole, sento che la tomba non è la fine. In paradiso, io sentirò ancora la vostra voce.
Là vous serez pour l'éternité, la grande artiste.
In paradiso voi sarete la grande artista che Dio intendeva foste. Oh, come incanterete gli angeli.
Babette è...
Babette può cucinare. Degnatevi di ricevere, mie signore, l'umile omaggio dell'amico che fu un tempo, Achille Papin.
Babette entra in casa di Filippa e Martina non senza difficoltà, perché le due sorelle inizialmente sono titubanti nell'accogliere una persona straniera in casa. Storie di rifugiati immaginari, come appunto è la storia di Babette. Storie di rifugiati e persone in difficoltà reali, come questa storia che vi racconta Papa Francesco.
È successa una storia piccolina, di città. C'era un rifugiato, cercava una strada e una signora gli si avvicinò. Dice, ma lei cerca qualcosa? Era senza scarpe, quel rifugiato. E lui ha detto, io vorrei andare a San Pietro per entrare alla Porta Santa. E la signora pensò, ma non ha scarpe, come andremo... camminando, no? E chiama un tassi. Ma quel migrante, quel rifugiato puzzava. L'autista del tassi quasi non voleva che salisse, ma alla fine l'ha lasciato salire al tassi e la signora accanto a lui. E la signora gli domandò un po' della sua storia di rifugiato ed emigrante. Nel percorso del viaggio, 10 minuti fino ad arrivare qui, quest'uomo raccontò sua storia di dolore. Quando sono arrivati, la signora apre la borsa per pagare il tassista. E il tassista, l'uomo, l'autista, che all'inizio non voleva che questo migrante salisse perché puzzava, le ha detto alla signora: no signora, sono io che devo pagare lei, perché lei mi ha fatto sentire una storia che mi ha cambiato il cuore. All'inizio ci rifiutiamo perché ci dà un po' di incomodità, ma puzza. Ma alla fine la storia ci profuma l'anima e ci fa cambiare.
Storia, come dice Francesco, che anche se all'inizio ci danno un po' di incomodità, alla fine ci profumano l'anima e ci fanno cambiare. Profumo e cambiamento sono a questo punto del film due parole fondamentali. Cambiamento perché dall'arrivo di Babette nella piccola comunità si passa letteralmente ad un'altra prospettiva, quella di Babette, ed è la concretezza del suo servizio a dare inizio al cambiamento. Le scene sono più colorate, la fotografia è più nitida, tutto è un pochino più gioioso. Profumo perché finalmente entra in scena il vero protagonista del film, il tanto atteso pranzo. Sentiamo come.
Cari fratelli e sorelle, sapete che il 15 dicembre sarà il centenario della nascita del decano, nostro amato padre. Filippa e io abbiamo atteso a lungo questo giorno e desideriamo celebrarlo come se il nostro caro genitore fosse ancora qui tra noi.
Vorrei chiedere un favore, mademoiselle.
Certo, dite, Babette.
Sedete, Babette. Desidererei provvedere io al pranzo celebrativo per il compleanno del decano.
Oh, ma cara Babette, non avevamo intenzione di dare un ricevimento. No, mia sorella e io stavamo pensando a un modesto pranzo seguito da una tazza di caffè.
Voi sapete che ai nostri ospiti non abbiamo mai offerto niente di diverso o di più?
Voglio cucinare un pranzo francese. Vorrei pagare io il pranzo. Devo chiedervi qualche giorno di libertà per dare a mio nipote alcune istruzioni sul pranzo.
Vi spetta un po' di tempo libero.
Siete libera, Babette. Merci, mademoiselle.
Iniziano così i preparativi per il pranzo. Vediamo arrivare ogni sorta di pietanza e diverse tipologie di vini. Dopo il sì iniziale arrivano i dubbi, arrivano anche gli incubi per Martina e per Filippa.
Non vogliamo commettere alcun peccato. Filippa e io desideravamo solo esaudire la richiesta di Babette, ma non avevamo idea di ciò che essa avrebbe comportato. Noi abbiamo prestato il fianco a eccessi rischiosi che potrebbero portare sfortuna. Non so neanche dire che cosa ci sia da mangiare.
Che ci accadrà? Qualcosa di male?
Oh, signore, abbi pietà di noi.
Perdonatemi.
Non dovete piangere, Martina.
Se sapeste quanto penso a mio padre in questo momento. È come se lui mi stesse guardando con disprezzo, vedendo che sotto il suo tetto le sue adorate figlie tengono un sabba.
Non diremo una parola su qualunque cosa abbia a che fare col mangiare e il bere.
Alleluia.
Sbrigati, sono arrivato.
Buonasera, Fru Lovenier.
Buonasera.
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 Buonasera, care sorelle. Buonasera, cari fratelli.
Buonasera.
Avete riconosciuto questa voce? È la voce dell'ormai maturo generale Lawrence, l'ex pretendente di Martina.
Babette dice che il pranzo è servito.
Vogliamo accomodarci? Prendiamo posto a tavola.
Non dobbiamo assaggiare nulla prima del ringraziamento. Preghiamo con le parole dello stesso decano.
Possa oggi il mio cibo nutrire il mio corpo, possa il mio corpo servire la mia anima, possa la mia anima in atti e parole rendere grazie al Signore.
Non dirò una parola sul cibo.
Neanche una parola.
Come alle nozze di Cana, il cibo non è importante.
Non gli rivolgeremo il nostro pensiero.
I 12, e il numero ovviamente non è casuale, seduti a tavola assaporano il cibo, in silenzio. Tutti in silenzio, tranne Lawrence.
Incredibile! Amontillado. È il miglior amontillado che abbia mai gustato. Non ci sono dubbi, questo è certamente brodo di tartaruga. E che brodo di tartaruga!
E questo è certo Veuve Clicquot 1860. Questo deve essere Blinis Demidoff. Quando ero a Parigi, una volta, vinsi una corsa di cavalli. E dopo fui festeggiato dagli ufficiali della cavalleria francese con un pranzo in uno dei più raffinati ristoranti della città, il Café Anglais. Lo chef, cosa piuttosto sorprendente, era una donna. Mangiamo caille en sarcophage, un piatto che aveva creato lei stessa. Il generale Galifet, nostro ospite, quella sera spiegò che quella donna, quell'insolito chef, era capace di trasformare un pranzo in una specie di avventura amorosa, nobile e romantica, in cui non si è più capaci di fare distinzione tra l'appetito del corpo e quello dell'anima. Era considerato il più grande genio culinario dell'epoca. Ma questo piatto non è da meno delle caille en sarcophage.
Grazie. Oltre alla fame fisica, l'uomo porta in sé un'altra fame, una fame che non può essere saziata col cibo ordinario. È fame di vita, fame di amore, fame di eternità.
Dio ti benedica, Solveig, mia cara.
Benedica anche te, cara Anna.
Dio ti benedica, Christopher. Fratello.
Babette, è stato davvero un ottimo pranzo. Davvero ottimo, hanno pensato tutti la stessa cosa.
Una volta sono stata chef al Café Anglais.
Ci ricorderemo tutti di questa serata quando sarete tornata a Parigi.
Io non tornerò a Parigi.
Non ho niente che mi ci faccia tornare.
E non ho più denaro.
Niente denaro.
Una scena per 12 al Café Anglais costerebbe 10.000 franchi.
Non dovevate dar via tutti i vostri averi per amor nostro?
No, non era solo per amor vostro.
Così ora sarete povera per il resto dei vostri giorni.
Un artista non è mai povero.
Papin lo sapeva.
Per tutto il mondo risuona un lungo grido che esce dal cuore dell'artista. Consentitemi di dare tutto il meglio di me.
Ma questa non è la fine, Babette. Sono certa che questa non è la fine. In paradiso voi sarete la grande artista che Dio intendeva foste. Oh, come incanterete gli angeli.
Pranzo è la vera opera d'arte di questo film. Diventa una scoperta di intreccio verso il vero senso dell'esistenza. Papa Francesco vede all'interno di questo film diversi spunti di riflessione e lo cita anche in Amoris Laetitia. Le gioie più intense della vita nascono quando si può procurare la felicità degli altri in un anticipo del cielo. Va ricordata la felice scena del film Il pranzo di Babette, dove la generosa cuoca riceve un abbraccio riconoscente e un elogio. Come delizierai gli angeli. È dolce e consolante la gioia che deriva dal procurare diletto agli altri, di vederli godere. Tale gioia, effetto dell'amore fraterno, non è quella della vanità di chi guarda se stesso, ma quella di chi ama e si compiace del bene dell'amato, che si riserva nell'altro e diventa fecondo in lui. Con questo passo di Amoris Laetitia si chiude questa puntata di Al Cinema con Francesco. Ci sentiamo fra 7 giorni con un nuovo film.
Al Cinema con Francesco.
Rivediamo insieme al Santo Padre alcuni grandi classici della cinematografia di ogni tempo e di ogni paese.
A cura di Angela Di Giacomo Antonio.